Fodi, Mustafa, Gauni, ma tu siamo? Ma questo è il Parco Lambro?
Buongiorno a tutti, oggi siamo a Parco Lambro, all'est di Milano, a Lambrate, ma non si vedeva così verde da molto, vero Ryan?
Sì, vero Mustafa, non si vedeva così tanto verde da molto tempo. Ma che cos'è quell'edificio?
Quell'edificio è la Cascina Biblioteca Ristorante, una cooperativa che si occupa di disabilità, autismo,
inserimenti lavorativi e agricoltura sociale. E molto altro ancora, ovviamente. Ma perché ci sono così tanti bambini?
Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e...
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Ben ritrovate, ben ritrovati alla Pillola va giù. Un saluto di Anaïs Porgors e Nicola Mogno e stasera alla Pillola va giù il progetto Scratch the Future. La pillola va giù di oggi è stata realizzata grazie a questo progetto che unisce Share Radio e Stepfor con il sostegno della Fondazione Cariplo. Oggi assieme ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Tommaso Grossi di Milano e le classi seconda C, seconda A e seconda B ci recheremo al Parco Lambro, al Parco della Vettabia e finalmente al Parco Sempione. I ragazzi ci faranno scoprire grazie alle loro interviste diverse forme di azioni positive di fronte al cambiamento climatico con un focus importante sul tema dell'acqua. Buon ascolto.
Che cos'è la Cascina Biblioteca?
Questa è una bellissima domanda. Cascina Biblioteca è una fattoria sociale. Fattoria perché coltiviamo i nostri campi, abbiamo i nostri animali, e sociale perché oltre a piante e animali cerchiamo di coltivare in qualche modo anche le persone fragili che vengono qui o per studiare o per fare attività o per cercare di imparare un lavoro, e noi in qualche modo le coltiviamo, cioè le aiutiamo ad arrivare fino a fiorire.
Le piace questo lavoro?
Assolutamente sì, lo faccio da 30 anni, anzi da 29, anche i giorni più brutti, quando piove tanto, c'è fango dappertutto, quando sono stanco finisco alle 8 di sera e ho cominciato alle 7 del mattino, penso sempre, sempre meglio che lavorare.
Che ruolo ha nella Cascina Biblioteca?
Io mi occupo di inserimenti lavorativi e di agricoltura sociale e poi mi piace dire che sono il camparo, anche se il tempo per fare davvero il camparo è poco, ma mi piace dire che sono l'ultimo camparo del Parco Lambro.
Che cosa sono le marcite?
Le marcite sono la ragione per cui i milanesi sono ricchi e diciamo anche un po' sboroni, nel senso che si danno tante arie. È una tecnica agricola inventata da monaci cistercensi e monaci umiliati tanti anni fa, tanti secoli fa nel Medioevo. È una tecnica che serve a far crescere l'erba anche d'inverno. Far crescere l'erba anche d'inverno vuol dire poter avere le vacche da latte in stalla, perché tu hai una fonte di cibo lungo tutto l'anno. Poter avere le vacche in stalla vuol dire poterle mungere con continuità, quindi poter avere il latte, quindi poter avere il formaggio, e questo è quello che ha fatto fare il salto di qualità all'agricoltura milanese, da un'agricoltura diciamo di sussistenza, cioè per sfamare se stessi, a un'agricoltura imprenditoriale, e quindi ha messo le basi per la ricchezza dell'agricoltura di tutta la pianura padana.
Quante campate di marcite ci sono a Milano?
Allora, restano solo quattro zone a Milano dove ci sono ancora degli esempi di marcita. Una siamo noi, Cascina Biblioteca, un'altra è Cascina Campazzo nel Parco del Ticinello, poi ce n'è un pochettino a Cascina all'interno nel Parco delle Cave di Baggio, e a Chiaravalle, davanti al monastero di Chiaravalle, ne hanno ricostruita una pochi anni fa.
Ma si usano ancora le marcite?
Si usano diciamo quasi solo per scopo didattico. Nel Parco del Ticino, che è un parco non lontano da qui da Milano, ci sono ancora marcite effettivamente produttive, diciamo che è una tecnica ancora utilizzata per la produzione. Qui ormai è quasi solo una testimonianza, diciamo che è un museo a cielo aperto, ecco, si cercano di tenere vive queste tradizioni in modo che le si possa tramandare, perché tenete conto che se si salta una generazione, cioè se per una generazione nessuno è più capace di gestire le marcite, di fare il mestiere del camparo, quella tradizione è persa per sempre, esattamente come perdere il lupo, il panda o l'avvoltoio monaco. Io sono anche birdwatcher, quindi vi faccio degli esempi sugli uccelli. Ecco, perdere l'ultima marcita è come perdere l'ultimo avvoltoio a Monaco. Una volta che è morto per sempre e non ci sarà modo di riaverlo.
Com'è che funzionano le marcite?
La marcita è un prato da fieno che però non è piatto, è fatto con uno schema ad ali in modo che l'acqua scorra in continuazione, scorre come un velo perché non deve impaludare, non deve renderla una palude, ma continuando a scorrere anche d'inverno fa sì che il terreno non geli e quindi l'erba possa crescere anche d'inverno. Voi siete giovani, ma nel 1985 ci fu una nevicata terribile a Milano, 80 centimetri di neve, immaginatevi. Gli ultimi cumuli si sciolsero a maggio. Ebbene, le marcite, cioè questi posti dove scorreva l'acqua, dopo 3 giorni erano già tornate verdi, cioè lo scorrere dell'acqua aveva sciolto la neve e aveva fatto sì che fossero già di nuovo vive e produttive. Questo ha un vantaggio non solo per i contadini che hanno il fieno, o meglio l'erba tutto l'inverno, ma immaginatevi gli animali, immaginatevi gli uccelli che d'inverno non trovano un posto dove andare a cercare cibo. Le marcite, che sono sempre verdi, sono un'oasi di biodiversità con un valore enorme. This dream that wakes me from my slumber. How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream with you walking towards me from the river? And when will I ever get to rest again?
Piacere, mi chiamo Negia, sono qua con Alessandro, stiamo per intervistare Silvia, che è la maestra dell'asilo nel bosco. Ciao!
Ciao, cos'è che fa con l'asilo?
L'asilo nel bosco è una scuola dell'infanzia che abbiamo aperto l'anno scorso per bambini dai 3 ai 6 anni, ma dall'anno prossimo avremo anche bambini più piccoli dai 2 ai 3.
Com'è che le è venuta questa idea?
Il progetto, l'idea della pedagogia nel bosco, nasce negli anni 50 in Danimarca e da sempre mi ha incuriosita e quindi ho incontrato questa bellissima realtà di Cascina Biblioteca e siamo riusciti a unire le sinergie per poter aprire questo progetto anche qua a Milano.
Le piace questo lavoro?
Io amo questo lavoro, e non solo durante l'orario lavorativo ma anche nel tempo libero. Mi piace occuparmi e studiare sempre di bambini.
Quanti bambini ci sono nel suo asilo?
Al momento ci sono 15 bambini dai 3 ai 6 anni e siamo 2 maestre.
Ma i bambini stanno qua solo con lei o ci sono anche altre persone che l'aiutano?
Allora, le maestre siamo in 2, però tutte le persone che sono in cascina possono venire a trovarci, aiutarci ad esempio a fare gli orti insieme ai bambini. Tutti i giorni facciamo l'orto, diamo da mangiare alle capre, giriamo per cascina, in mezzo ai boschi.
Mangiano qua i bambini?
I bambini mangiano qua, entrano alle 8:30 di mattina e stanno qua fino al pomeriggio alle 4:30.
Qual è la differenza fra una scuola normale e la scuola nell'asilo del bosco?
La scuola dell'asilo nel bosco ha la caratteristica di non avere muri, quindi i bambini stanno tutto il giorno all'aperto, praticamente tutta la giornata, a parte quando ovviamente c'è forte maltempo e abbiamo delle strutture interne in cui poterci riparare. Questo è il secondo anno scolastico, abbiamo aperto l'anno scolastico scorso.
Ci sono altre sedi?
Ci sono altri asili nel bosco, però questo di Cascina Biblioteca per il momento è l'unico in questa zona.
Pensate di avere altre età in questa scuola?
Ci piacerebbe moltissimo, l'abbiamo come progetto, di quello di provare ad aprire una scuola primaria e quindi di continuare l'esperienza dai 2 fino agli 11 anni. Sound of atmospheres, 3 metric tons of pressure. This is the sum of all my fears, something I just can't measure. I remember the story of Jonah. He was trapped in the belly of a whale. How many times must he succeed?
How many times must he fail? This is the sound of rushing water. I'll see my shrink on an analyst couch. Hit me with a hammer and I'll say, ouch. What we have here is so easy to solve. Just takes a firm purpose and some resolve. This is the sound of rushing water.
Situazione apocalittica. Camminiamo in un deserto.
Gli alberi sono caduti.
È rimasto solo un pozzo.
Adesso ci troviamo con la nostra inviata Fatima.
Buongiorno, sono Fatima. Siamo in Egitto. Il Nilo si è prosciugato. Ormai la gente va nel deserto a cercare l'acqua nei cactus.
Grazie mille Fatma dall'Egitto, ora dall'Egitto ci spostiamo dalla Romania con la nostra inviata Anna Maria.
Buona tuturor, sunt aici in Romania, la Craiova. Ciao a tutti, sono qua in Romania, Craiova e tutta la gente è disperata perché l'acqua delle fontane è finita e tutti i negozi sono pieni di gente che comprano casse d'acqua.
Adesso ci colleghiamo dalla Romania alla Russia con la nostra inviata Agata.
Здравствуйте, я нахожусь в Москве, в России.
Mi scusi se la interrompo, deve parlare in italiano.
Buongiorno, io sto a Mosca e tutti gli abitanti di Mosca sono venuti a Piazza Rossa a prendere il neve e farlo sciogliere per portare a casa un po' d'acqua.
Vi rendete conto che non c'è manco acqua in Egitto, né in Romania, né in Russia?
Adesso ci spostiamo dal clima artico della Russia al clima tropicale monsonico del Bangladesh con il nostro inviato Farhan. Mi scusi signore se la interrompo, ma per la terza volta lei è il terzo inviato che parla la propria lingua. Deve parlare l'italiano perché sennò gli ascoltatori non capiscono.
Buongiorno, siamo in Bangladesh, l'acqua è finita. Le persone stanno aspettando la pioggia per prendere l'acqua con i secchielli.
Ma che situazione triste che c'è ora in questo mondo. Speranza, è rimasto un posto qui a Milano dove è rimasta l'acqua.
Adesso gli inviati ci raccontano cosa è successo al parco della Vettabia.
Ciao a tutti ascoltatrici e ascoltatori, siamo in diretta oggi dall'ultimo parco esistito ai disastri climatici, unico salvato. Abbiamo con noi Margherita e Alessandro che ci parleranno di questo parco.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Alessandro, di che cosa ti occupi in questo parco?
In questo campo stiamo piantando tanti alberi, e non solo alberi, anche piante erbacee, arbusti. Stiamo ricreando un vero e proprio ecosistema capace di resistere ai cambiamenti climatici. Vivono anche degli animali qui, ad oggi 130 galline.
Margherita, come è formato questo parco?
Questo parco è il parco all'interno del Parco Agricolo Sud. E il nostro campo è organizzato in modo molto diverso dagli altri campi, come avrete visto arrivando, anche camminando, arrivando qua. Infatti noi mettiamo molti più alberi e soprattutto mettiamo molte più specie rispetto agli altri. Questo perché? Perché noi vogliamo creare un ambiente che è molto simile a quello naturale di un bosco, in modo che le piante si aiutino tra loro e crescano meglio e abbiano bisogno di meno acqua. Perché, Alessandro, vuoi spiegarlo?
Le piante, se sono una vicina all'altra, si aiutano tra di loro sia perché rilasciano foglie quando cadono in autunno, creano uno strato di copertura per le altre piante, fa sì che l'acqua non evapori, quindi rimane nel terreno disponibile anche nei periodi di siccità. E poi una densità di piante come quella del bosco fa sì che si crei un vero e proprio microclima di cui le piante beneficiano, soprattutto in periodi di grande crisi idrica e di siccità estrema.
Che cos'è il food forest?
La food forest è una specie di una foresta commestibile, una foresta che si mangia, un bosco produttivo. È un po' quello che stiamo cercando di fare qui, mettendo insieme gli alberi da frutto con anche gli alberi della foresta, come il pioppo, la quercia e altre piante che non danno frutti, ma che fungono da servizio per le nostre piante da frutto.
Aujourd'hui j'ai de la chance, je suis encore là. Je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. L'air pur ici aussi se fait si rare que même les clébards disent qu'il y en a marre de respirer cette merde à plein poumon. Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions. Tu sais que notre vie de chien ne suffit bien. Pas besoin de choper le cancer des êtres humains. Nous paierons cher sans doute votre insolence. Vous jouez avec ce monde par négligence. Les frontières de vos cartes n'y feront rien. Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien.
Ciao, tu come stai?
Io sto bene, soprattutto sono felice che siamo qui al Parco Sempione, davanti al castello sforzesco, ma soprattutto davanti a un lago.
Dimmi, ti posso fare una domanda?
Sì, sentiamola.
Il lago che avevi nominato, l'acqua è pulita?
Beh, non si sa. Infatti oggi lo scopriremo attraverso un progetto per vedere se l'acqua è pulita o no.
E i risultati come sono andati?
Io spero bene. Adesso andiamo proprio a vederli. E ora chiediamo ad Anna, una scienziata dell'acqua, che ci ha proprio aiutato in questo laboratorio. Da quando hai iniziato a fare questo lavoro?
Allora, lavorare con i bambini, i ragazzi, allora pensa che io lavoro dai bambini delle materne fino ai 99 anni d'età, quindi è un range molto alto, molto grande, e faccio questo lavoro da circa 25-26 anni, quindi mi piace, io sono una naturalista, quindi mi piace stare nella natura, collaboro con Verde Acqua, che è questa associazione lavora qui al Parco al Parco Sempione, lavora all'Acquario Civico, che è qui vicino, che è all'interno sempre del Parco Sempione, lavora alla Centrale dell'Acqua, che è un'ex centrale di pompaggio dove si prelevava l'acqua da sottoterra e la si distribuiva poi per Milano, quindi l'acqua, diciamo, che è un po' il nostro cavallo di battaglia, ok? Visto in tanti punti di vista diversi.
Grandioso, e da quando, ma per questo lavoro l'ha iniziato a affascinare l'acqua?
Diciamo che l'acqua è un bene prezioso, importante per ogni essere vivente, e quindi ti dico sì, l'acqua è una cosa che mi affascina e mi ha sempre affascinato, da quando ero piccola come te.
Davvero bello.
L'acqua, chimicamente parlando, è fatta da una molecola che ha come simbolo
H2O.
Perfetto. H2O vuol dire che già nella molecola contiene ossigeno. Quindi si è visto che più ossigeno c'è nell'acqua, secondo voi è meglio o è peggio?
È meglio.
È meglio. Quindi è meglio sempre per comunque per quello che trasmette sia a noi esseri viventi, ma soprattutto anche alle piante che si trovano dentro, a tanti altri animali e piante che ci sono. Quindi il fatto di aver trovato un ambiente abbastanza ricco di ossigeno, che cosa possiamo dire? Che è una cosa bella o una cosa brutta?
È una cosa bella.
Quindi è un dato che ci dice che questa acqua del laghetto è bella fresca e ossigenata oppure no?
È bella fresca e ossigenata.
Ok, e quindi per gli animali, i pesci, le anatre che abbiamo visto prima, le gallinelle, eccetera, eccetera, va bene oppure no?
Va bene.
Ok. Allora, vi siete risposte da soli, quindi siete riusciti dalla vostra analisi ad arrivare a una conclusione che è perfetta, bravissime.
Anna, qual è il massimo dell'acqua che deve raggiungere l'acidità?
Allora, per essere un'acqua buona per la vita, diciamo, all'interno di un laghetto come questo di acqua dolce, il limite minimo e massimo del pH deve essere da un minimo di 6,5-6,8 a un massimo di 8, ma 8 è già tanto, Quindi l'aver trovato 7,5 ci dice che è un'acqua che è leggermente basica, quindi si discosta poco dalla neutralità, perché è difficile trovare un'acqua perfettamente neutra. Ce l'hai quando hai proprio la molecola H2O pura, nell'acqua distillata per esempio. Qui hai leggermente basico e ci può stare, proprio perché scorrendo l'acqua si arricchisce anche dei sali minerali che sono disciolti nel laghetto, quindi nella parte sotto del laghetto, nelle rocce che circondano il laghetto, e quindi si può arricchire di sali, e questi sali aumentano leggermente la presenza, quindi diminuiscono l'acidità della sostanza e quindi aumentano un po' la basicità.
Kanari nata uchu no mugen no chikara ga koriko te makoto.
Grazie alle ragazze e ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Tommaso Grossi. Noi ci ritroviamo la settimana prossima, questa volta con il progetto Be Nature. Buona settimana a tutte e tutti voi.
Purity. We pray for healing blessings on the waters. We pray for healing blessings on the sea. We pray for healing blessings on the rivers, that they may flow in perfect harmony. Uchungo mugen oji karaka korikote makoto no daiwa no miyo ganarinata. Ci caraca coricote, ma cotto no daiwa, no mio canarinata. Uccino mugeno ci caraca coricote.
Que corre por las venas, el agua refleja el ciclo de la luna, el agua purifica y hay que protegerla. El agua limpia, el agua cura, mantengamos el agua cristalina y pura. Así oreza o ayema ya, ven con tus sirenas a purificar. Gracias, agüita sagrada. Gracias, agüita sagrada. Thank you, sacred waters. Thank you, sacred waters. Gracias, agüita sagrada. Gracias, agüita sagrada. Thank you.